Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, eccoci. Cominciamo subito con la nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica a Deborah Compagnoni. Deborah Compagnoni che è molte cose in più, oltre a quelle che sapete, è la sciatrice italiana più vincente di sempre. Oltre ai 3 ori e 1 argento olimpici, il suo palmarè include 3 ori mondiali, 1 Coppa del Mondo in slalom gigante e ben 44 podi in Coppa del Mondo. Ma non è solo questo, tant'è vero che oggi parliamo anche del libro. Il libro che ha scritto è un libro che ha dedicato ai suoi figli e alle sue nipotine, le figlie del fratello Jacopo, che è stato travolto da una valanga, un grande dolore, nel 2021. Buona domenica. Deborah, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie a te Maria. Bene. Mi hai descritta come un'eroina, qualcosa di super speciale. Sono molto normale invece.
Ma è la tua normalità che ti fa fare cose diverse. Non credi?
Sì, ma io penso che ognuno di noi sappia fare tante cose, è che non tutti sono popolari e diciamo conosciuti per poter far vedere quante cose sanno fare, però per me è un po' così, dai. Io mi sono buttata anche in questa esperienza così anche un po' un gioco del scrivere un libro.
Perché l'hai fatto? Perché volevi che restasse qualcosa della vita abbastanza straordinaria che hai fatto tuttora, una vita che ha avuto momenti epici, grandi gioie e poi anche dolori come quello che ho citato purtroppo della scomparsa di tuo fratello.
Ma allora io questo libro l'ho voluto fare proprio come nella dedica, proprio per i miei figli e le mie nipoti, perché sono state i racconti che io facevo a loro, cioè quando erano piccolini e adesso alle nipoti, perché sono piccole adesso, racconti di queste storie di me bambina con mio fratello, queste diciamo giornate, queste mezze marachelle, esperienze, un po' di avventura che ai bambini piace tanto, perché le storie vere, come anche a noi adulti, piacciono molto, le storie successe veramente. E quelle non sono delle favole, non sono delle storie, ma sono storie vere. E allora le ho volute scrivere, così c'è una testimonianza, poi ci sono belle illustrazioni, ma alla fine c'è anche un po' una morale, che è quella che la vita da bambina, l'infanzia è un periodo bellissimo che se vissuto bene poi ti accompagna un po' per tutta la vita, no?
Non c'è dubbio, l'infanzia stabile ti aiuta per tutta la vita, sì. Tu hai vissuto un'infanzia in un contesto bellissimo, no? I tuoi avevano un albergo, tu stavi in montagna. Non pensi che oggi il rapporto con la natura, a parte per i bambini che come te vivono in montagna o vivono in condizioni diciamo di vicinanza alla natura, sono ovviamente dei privilegiati, ma il rapporto con la natura nei bambini oggi è spesso abbastanza inesistente. Noi abbiamo il tasso di obesità altissimo dei bambini, non fanno sport, non escono, spesso i genitori lavorano e li lasciano davanti alla TV o peggio ancora davanti ai social.
Sì, è una società questa di purtroppo, dove i nostri bambini sono tanti, sono molto molto seguiti, a volte anche troppo, cioè con genitori anche un po' pressanti che allora stanno appresso proprio sempre e li ipercontrollano. Purtroppo altri, per motivi proprio di società, per il lavoro, per gli impegni, per la logistica nelle grandi città e per condizioni anche particolari. Io dico, io ho avuto un'infanzia bellissima, i miei figli anche se sono di un periodo più recente, e le mie nipoti pure. Ci sono tanti bambini che tutt'oggi vivono infanzie belle in posti dove stanno bene. Però ce ne sono tanti altri, come dicevi tu, che purtroppo non sono seguiti, non c'è un'attenzione da parte, diciamo, delle istituzioni di mettere in condizione i bambini di poter fare e vivere di più all'aria aperta ed avere quel momento di nell'attività motoria proprio della scuola, fatto in un certo modo, più ore ma anche seguiti bene, cioè ecco, proprio con un'organizzazione diversa. Ecco, tutto questo porterebbe sicuramente a una migliorare anche quella condizione proprio della salute del bambino, per poi diventare adulto più sano.
Perché Deborah, tu che tipo di mamma sei stata?
Tutto da bambina.
Hai insegnato a sciare a 3 anni? Cioè sei stata una mamma molto, come dire, una mamma istruttrice o no?
No, allora io sono stata una mamma presente, perché poi non è solo cosa gli fai fare, se li porti a sciare, a correre o a fare uno sport, ma è l'esserci in generale. Io ero fortunata, cioè una condizione dove io potevo stare a casa e seguirli nella loro vita, e perciò in orari diversi, perché avendo età differenti, poi uno arriva, l'altro va a scuola, l'altro torna, ecco, essere più presente. Però oltretutto ero molto attiva nel far fare esperienze, però senza pretese a livello agonistico o in qualsiasi altra attività di prestazione, perché io che vengo dal mondo dell'agonismo non avevo voglia che vivessero quell'ansia lì, perché io da bambina non l'ho vissuta così, per cui dopo sono state loro scelte di fare gli sport che volevano e anche continuare oppure no.
Che cosa è rimasto nella Deborah di oggi, diciamo della Deborah campionessa sportiva?
Ma è rimasto, secondo me, proprio l'impostazione un po' di rigore nella vita, no? Nel avere proprio un po' delle regole che sono mie, personali. Mi piace alzarmi presto, ma non tutti i giorni, però la mia routine è abbastanza rigorosa, no? Ma forse perché mi sento bene così. E nello stesso tempo però anche libertà di poter scegliere, e la cosa più bella è quella di fare una vita abbastanza all'aria aperta e nei posti dove sono cresciuta, dove sono stata bene, che appunto sono la montagna e quell'ambiente lì. Ecco, questo è quello che è rimasto sicuramente. E lo sport a quel livello ti dà quel tipo di impostazione, anche di rinunce, di non vizi non ci sono tanto, ecco, diciamo, non sono mai stati, ma sto bene così.
Senti, se tu avessi di fronte la mamma di 2 bambini e dovessi dirle perché potrebbe essere utile per lei leggere il libro che hai scritto, che cosa le diresti?
Ma no, io non dico che è utile, se lo leggono sono contenta, perché c'è molta semplicità, e diciamo che nella parte poi della postazione ci sono dei consigli e anche delle riflessioni su come appunto fare genitore è molto complicato, e bisogna vedere il contesto. Infatti non è che bisogna generalizzare, però alle volte ci sono cose semplici che si possono fare e che risolvono tante tante cose.
Io ringrazio Deborah Compagnoni per questa nostra chiacchierata di domenica mattina. Vi ricordo che, oltre a essere la campionessa che è stata e avere anche una passione per la pittura, perché Dipingi ancora, peraltro?
Ah, un pochino, faccio delle decorazioni, mi piace sempre l'arte, mi piace vedere le mostre, sono appassionata di quel mondo lì, però diciamo che dipingo proprio per hobby, è un passatempo, cioè neanche passatempo, non vorrei chiamarlo passatempo, è un hobby che mi fa stare bene, è molto, concilia molto con il mio modo di vivere.
Oltre a questo è anche una scrittrice, perché ha scritto questo: Una ragazza di montagna, storia di un'infanzia felice tra neve, prati e avventure, pubblicato da Rizzoli, che è il suo primo libro, con delle bellissime illustrazioni che vi consiglio, e nel frattempo ringrazio Deborah per essere stata con noi questa domenica.
Grazie, grazie a voi, grazie a te. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao.
Buona
ciao,
domenica.
Grazie.
Ciao.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Nessuna è perfetta.
Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta, seconda parte questa domenica, e benvenuta, buona domenica, ad Angela Frenda, responsabile editoriale di Cook, il mensile del Corriere della Sera dedicato a quella che è una passione del nostro tempo, il cibo, food editor del quotidiano di Via Solferino e ora autrice di Una torta per dirsi addio, che è un libro pubblicato da Guido Tommasi Editore dedicato ad una donna, prima ancora che scrittrice e regista, una donna che io, come tanti di noi, ho amato e apprezzato moltissimo, Nora Ephron, una scrittrice, sceneggiatrice, sua è per esempio la sceneggiatura di Harry ti presento Sally o di Insonnia d'amore, e suoi sono libri esilaranti che io vi consiglio quando avete un momento di depressione, andatevi a leggere per esempio Il collo mi fa impazzire, che è meraviglioso. Questo per chiederti, cara Angela Frenda, che c'entra il cibo con Nora Ephron e perché hai scritto Una torta per dirti addio?
Ciao Maria, intanto grazie per avermi invitato. Ma guarda, il cibo c'entra tantissimo. Tu come me sei una, appunto, io ho scoperto che esiste tutta una setta silenziosa di amanti di Nora Ephron. E lei è stata tutte le cose che tu hai detto, ma anche una straordinaria foodie, quindi un'appassionata di cibo e di cucina, tanto che ha seminato sia nei suoi libri, negli articoli, ma anche nei film, appunto, il cibo. Tutti noi ricordiamo la scena, diciamo, di Harry ti presento Sally, in cui lei ordina il suo famoso sandwich con senza eccetera, oppure il film Julie and Julia, che è dedicato a Julia Child. Insomma, tutto in Nora Ephron parla di cibo, e lei poi proprio nella vita è stata una grande organizzatrice di cene, una appassionata cuoca e una ineguagliabile scopritrice di luoghi, non so, la migliore rosticceria, la pasticceria più figa, il sandwich più buono. Era una dispensatrice di una spacciatrice di indirizzi per i suoi amici, e quindi c'entra, perché io ho scoperto questa sua passione pur essendo lei una dichiarata femminista, e quindi ho iniziato a seguirla, a raccogliere i pezzi, diciamo, di questa sua passione seminati nel suo lavoro, e da questo poi è nato questo libro.
Nora Ephron è stata anche la moglie di un famosissimo giornalista, Carl Bernstein, uno dei due tutti gli uomini del presidente, insieme, sì, a Bob Woodward, un tipino niente male, no? Perché, come ha raccontato lei stessa nel libro Hearthburn, la tradì mentre lei aspettava il loro secondo figlio, e quel libro, Hearthburn, è stato anche una bellissima vendetta.
Sì, è stata una storia più, io dico, una delle più belle vendette. Sì, lei ha sposato in seconde nozze Carl Bernstein, che è appunto uno dei due eroi del Watergate, e scopre dopo poco che lui è un imbecille, praticamente proprio patentato, nel senso che correva dietro a qualsiasi cosa respirasse, per cui inizia a tradire in maniera seriale, fino a quando lei, però, incinta del secondo figlio, scopre che la tradisce con una sua cara amica. Quindi lei che fa? Sbatte la porta, porta via il suo bimbo più piccolo, ed era ancora col pancione Nora, si chiude in una casa sei mesi e scrive Affari di cuore, Hepburn, che diventa un libro stravenduto negli Stati Uniti. Lei diventa ricca e famosissima, famosa era già, ma più famosa, e lui, poverino, ancora deve, insomma, sta cercando di riprendersi dallo shock.
Laura, un'immagine.
Esatto. Sai, poi l'eroe del Water, che, insomma, uno che corre dietro a qualunque gonnella, non è proprio che avesse fatto. E lei consuma la vendetta e dimostra, questa è una delle cose che me l'ha fatta amare tantissimo, come si possa trasformare qualunque sconfitta, se vuoi, in una vittoria. Ecco, questo è stato, uno pensa, delle grandi imprese di Nora.
E usare una torta come rimedio alle ferite del proprio, beh, insomma, le ferite sentimentali. Sì. Perché la torta? Che poi è il
Guarda,
titolo del
il
tuo
titolo
libro.
Di questo libro, sì, ci siamo arrivati, io ci ho ragionato a lungo. Allora, intanto lei era una grande compilatrice di liste, per esempio nel colon mi fa impazzire, come tu ben sai, fa la lista delle cose che le mancheranno, quando le sarebbero mancate da morte, e quelle invece che non le sarebbero mancate. E tra le cose, per esempio, che le sarebbero mancate, lei inseriva sempre una torta. Poi, con una torta nel film, chiude il suo matrimonio, c'è cioè la famosa torta che Mary Streep, che interpreta lei, scaraventa in faccia a Jack Nicholson. Nei fatti fu una bottiglia di vino, sembra, però a lei nel film piacque molto a Nora mettere la torta, era più scenosa. Con una torta lei era solita ogni anno ricordare una sua carissima amica Judy, che era scomparsa, e fare quella torta, e le ricette di queste sono la ricetta nel libro, le aiutava proprio a ricongiungersi con questo affetto mancato. E poi, guarda, Maria, il titolo deriva soprattutto da un necrologio. Nora è morta di leucemia fulminante circa 10 anni fa, e uscì dopo un mese dalla sua morte questo necrologio sul New Yorker, scritto da Nathan Englander, uno scrittore suo caro amico, e il titolo mi è entrato proprio nel cuore, perché era "Ricordatela per la sua torta di mandorle", e io l'ho trovato geniale, perché di tutte le cose che si potevano dire di Nora, lui aveva scelto di ricordarla per la torta che lei preparava per lui tutte le volte. E da qui poi io ho deciso di scegliere questo titolo per questo libro, che poi è una biografia, dove poi ho raccolto anche una gran parte delle ricette,
delle sue ricette.
Esatto,
quindi noi andiamo a leggere il libro per una storia di donna straordinaria, che ha trasformato una ferita in uno scalino per risalire. E sappiamo bene, tu, perché appunto come food editor del Corriere della Sera, col cibo hai costruito davvero una carriera che non c'era in un quotidiano prima. Io, come
bene,
sai, al cibo, al cibo tengo molto.
Ma tu vero conosci che bene anche il mio quotidiano, quindi insomma sai, sì, bene che non c'era questo settore, che anzi era considerato quasi impossibile costruire un settore così, quindi sì.
E invece è un grande successo. Io al cibo sono legatissima, primo perché mi piace mangiare, e secondo perché penso che mettere a tavola le persone, farle mangiare e farle conversare sia una delle gioie della vita. E quindi capisco bene quanto sia stato anche importante per Nora Ephron dedicarsi alla cottura di una torta. Ve lo ricordo, si chiama Una torta per dirti addio, l'ha scritto la giornalista del Corriere della Sera, food editor del quotidiano di Via Solferino, Angela Frenda. Angela, è stato un piacere averti con noi.
Anche
a Nessuno
per
è Perfetta.
Tantissimo, grazie Maria, grazie infinite.
Grazie Alessandro Chiappini in regia, grazie Gaia Romani in redazione. A domenica prossima.